Press Corner, la rassegna stampa di Radio Città Aperta.
Un saluto a tutti e a tutte. Benvenuti a Press Corner, io sono Eugenio Fofi e questa è la rassegna stampa settimanale della redazione di Radio Città Aperta. Le notizie e gli articoli più importanti della settimana letti e commentati con voi. La rassegna stampa viene pubblicata ogni sabato e alterneremo voci della nostra redazione nella lettura e nel commento delle notizie della settimana. Le notizie della settimana non possono che iniziare dal caso Rogoredo. E per farlo dobbiamo ritornare al 26 gennaio dello scorso anno, grazie a un articolo dell'ANSA che fa appunto una ricostruzione. Il titolo è Rogoredo, dall'omicidio alle indagini, le tappe del caso. Il poliziotto cinturrino è stato fermato con l'accusa di aver ucciso il 28enne Abderrahim Mansouri il 26 gennaio nel boschetto di spaccio di Rogoredo. La prima versione di Cinturrino racconta di aver sparato per paura dopo aver visto la vittima estrarre una pistola che poi si sarebbe rivelata essere a salve. Una settimana dopo la prima autopsia dà però un iniziale esito ambiguo. Mansouri infatti aveva la testa girata, il colpo era stato sparato a più di 20 metri e quindi niente da fare, bisogna aspettare altri accertamenti. Ma già due settimane dopo la situazione si ribalta completamente. Le testimonianze, le analisi delle telecamere e la ricostruzione balistica dello sparo, riporta sempre ANSA, raffigurano un quadro diverso da quello descritto da Cinturrino. Inoltre, altri quattro agenti vengono indagati per aver coperto la versione di Cinturrino e per aver chiamato troppo tardi i soccorsi. Due giorni dopo, il 19 febbraio, gli agenti indagati vengono interrogati e si rafforza l'ipotesi di omicidio volontario da parte del poliziotto. La pistola ritrovata vicino al corpo, portata sul luogo del delitto dentro uno zaino che il collega vicino a Cinturrino sarebbe andato a recuperare al commissariato. Così si spiegherebbero quindi quei 23 minuti trascorsi dal momento del colpo alla chiamata ai soccorsi, lasso di tempo in cui il ragazzo poteva essere salvato. Due giorni dopo ancora, il 21 febbraio, conoscenti della vittima raccontano che Mansouri aveva paura di Cinturrino. Questo avrebbe chiesto quotidianamente infatti denaro e droga alla vittima, che a un certo punto avrebbe respinto le richieste del poliziotto che avrebbe e il ragazzo avrebbe avuto appunto paura di lui. Il 23 febbraio Cinturrino viene fermato dalla polizia con l'accusa di omicidio volontario. Benissimo. Per capire la situazione di oggi io vorrei parlarvi invece dell'articolo scritto dal giornale il 27 gennaio, quindi il giorno dopo. Milano 28enne ignora l'alt ed estrae una pistola, poliziotto spara e lo uccide, agente indagato Salvini sta con lui senza se e senza ma. Il giovane, un marocchino con precedenti per spaccio di droga e resistenza a pubblico ufficiale, ha puntato la pistola contro gli agenti che hanno reagito sparando. L'arma, come verificato successivamente, era a salve, piante dose, no a presunzione di colpevolezza. L'agente vede due uomini avvicinarsi nel corso di un controllo antidroga, mentre uno si allontana l'altro avanza verso di lui, allora grida, fermo polizia. Ma il nordafricano, che ha 28 anni e già precedenti penali, alza un braccio verso di lui, ha in mano un'arma, poi rivelatasi al salve. Così il poliziotto spara e lo colpisce in piena fronte, muore sul colpo. Un giovane di 28 anni, un marocchino noto alle forze dell'ordine, è morto oggi, 26 gennaio, poco prima delle 18, in via Giuseppe Impastato, in zona Rogoredo. Era noto come Zac e apparteneva alla famiglia Mansouri. È stato ucciso nel corso di una sparatoria nel corso di controlli di antidroga della polizia. A fare fuoco è stato un poliziotto che è indagato a piede libero per omicidio volontario. E conclude dopo un'ulteriore disamina sulla dinamica dei fatti, semplicemente il giorno dopo, neanche, perché l'articolo sarà infatti di mezzanotte e 45, quindi a distanza di 6 ore dal colpo e dalla morte loro già avevano la dinamica. Sono dalla parte del poliziotto senza se e senza ma le parole di Matteo Salvini commentando l'accaduto. Non diamo scudi immunitari a nessuno, ha detto il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, ma questa ricostruzione che già dà l'identikit del brutto, sporco e cattivo, nonché extracomunitario che spacciava, come dice appunto, no, faceva parte della famiglia Mansuri, già stiamo delineando un target, no, contro cui prendercela. Diciamo che questa lettura cambia completamente a distanza di un mese, perché lo stesso Il Giornale, firma questa volta esplicita perché non è più della redazione ma è di Rosa Scognamiglio, diciamo si allinea anche Il Giornale nella versione più ufficiale con l'articolo del 26 febbraio del 2026. Rogoredo trasferiti i quattro colleghi di Cinturrino indagati. Ai quattro agenti indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso sono stati affidati incarichi non operativi. I quattro poliziotti indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso nell'ambito dell'inchiesta che ha portato all'arresto di Carmelo Cinturrino sono stati trasferiti in diverse sedi da quelle a cui prestavano servizio. Intanto l'assistente capo del commissariato di Mecenate, accusato di aver ucciso Abderrahim Mansuri il 26 gennaio scorso nel bosco della droga di Rogoredo, resta in carcere. E qui abbiamo appunto non solo una piccola riesamina di chi sono questi quattro, di quello che più o meno è successo, di quello che ha disposto il GIP, ma anche quello che è uscito fuori durante questo mese, quindi una figura violenta e che secondo quello che riportano, ad esempio lo riporta lo stesso Il Giornale, pestava con accanimento un disabile che frequentava il bosco di Rogoredo. Inoltre la gente ha descritto all'assistente capo come violento e poco raccomandabile, quindi diciamo che anche Il Giornale è passato dall'altra parte, quello un po' più della versione un po' più attendeista, e fa riflettere il fatto che ci sia passata anche la presidente del Consiglio Meloni, come riporta sempre ANSA in un articolo del 23 febbraio. Sgomento per gli sviluppi di Rogoredo sarebbe un tradimento della nazione. La presidente del Consiglio così parla della vicenda. Leggo con sgomento gli ultimi sviluppi sull'uccisione di uno spacciatore nel noto boschetto della droga di Rogoredo e, se quanto ipotizzato trovasse conferma nel seguito delle indagini, ci ritroveremmo davanti a un fatto gravissimo, un tradimento nei confronti della nazione e della dignità e onorabilità delle nostre forze dell'ordine. Provo profonda rabbia all'idea che l'operato di chi tradisce la divisa possa sporcare il lavoro dei tantissimi uomini e donne che ogni giorno ci proteggono e difendono la nostra sicurezza con abnegazione, sacrificio e senso delle istituzioni. Parole molto altisonanti in questo momento da parte della Presidente del Consiglio, che però continua e dice: servitori dello Stato nei confronti dei quali invece dobbiamo tutti essere riconoscenti, come dobbiamo essere riconoscenti in particolare della Polizia di Stato che, su delega della Procura di Milano, sta svolgendo le indagini sui propri agenti coinvolti in questa tragica vicenda, al solo fine di far emergere la verità. Chi indossa una divisa rappresenta l'istituzione e ha il dovere di farlo con il massimo del rigore, e con chi sbaglia, a maggior ragione perché indossa quella divisa, occorre essere implacabile. La giustizia farà il suo corso e confidiamo che sia determinata, anche perché, a differenza di quello che leggo, non esiste alcuno scudo penale. Scudo penale su cui poi ritorneremo, ma io e moltissimi altri sui social, ormai è sostanzialmente una delle cose più viste dell'ultimo mese, e l'intervista che Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4 ha fatto alla stessa Presidente del Consiglio, e la stessa Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dichiarò in diretta circa un mese fa: a mia tutela non m'indaghi, proprio sul caso di Rogoredo. Quindi la stessa Presidente del Consiglio che 2-3 settimane fa orientativamente sosteneva che il poliziotto fosse in chiara situazione di legittima difesa, non doveva essere indagato, a distanza di 2 settimane, proprio per via delle indagini, quella stessa Presidente del Consiglio vuole che la Procura e di conseguenza la magistratura, che lei di fatto sappiamo tutti vorrebbe sotto l'esecutivo, deve essere implacabile. Ora io non ho altro da aggiungere se non quello che viene riportato da parte della segreteria del PD, cioè dalla segretaria Elly Schlein, che dice: trovo grave che ci sia questa speculazione politica nella vicenda di Rogoredo, mi aspetto che Meloni e Salvini facciano delle scuse e mi aspetto pure che ci ripensino su quella parte del nuovo decreto sicurezza che inserisce un'impunità preventiva che nemmeno le forze dell'ordine chiedono. E concludiamo la vicenda di Rogoredo con diciamo la lettera scritta dall'agente riportata dal Fatto Quotidiano nella versione di oggi, il giorno in cui registriamo, 27 febbraio 2026, a cura di Davide Milosa, che titola: Rogoredo, l'agente si scusa ma ho sempre avuto lodi. Dopo la convalida del suo arresto, l'assistente capo Carmelo Cinturrino ha scritto una lettera nella quale chiede scusa anche alla famiglia di Abderrahim Mansouri, ammette la sua colpa e si giustifica con la paura. Vorrei scusarmi per quello che è successo, ho avuto paura prima che quel ragazzo mi colpisse e poi dopo aver sparato delle conseguenze. Quel ragazzo doveva essere in prigione e non morto, mi dispiace per la sua famiglia, sono triste e pentito per ciò che ho fatto, ma mi sono sentito disperato. Continua. Mi scuso con i miei colleghi, ma nella vita sono sempre stato onesto e servitore dello Stato, come dimostrato da encomi e lodi, assenza di sanzioni disciplinari e stima dei colleghi delle volanti del commissariato Mecenate. Perdonate, pagherò per il mio errore. Risposta però durissima arriva dalla parte della famiglia Mansouri, che dice: ammazzare non è un errore. In più, diciamo che la risposta in un certo senso gli viene data anche dal giudice, che ritiene la paura non credibile perché la minaccia non sussiste. Nello specifico, la minaccia rappresentata da Mansouri, che sembra aver lanciato un sasso, avrebbe un'efficacia intimidatoria nulla. Ieri sono state depositate intanto nuove testimonianze raccolte dal legale della famiglia della vittima e quindi aspetteremo per ulteriori approfondimenti sulla vicenda. Negli ultimi giorni non c'è stata fortunatamente o sfortunatamente, poi lo vedremo, soltanto questa vicenda, ma un'altra cosa che è successa è nella notte dal 25 al 26 febbraio con appunto l'accordo sulla nuova legge elettorale proposta ovviamente dalla maggioranza e nello specifico dai leader della maggioranza, ma lo vedremo bene nel dettaglio grazie all'articolo del Fatto Quotidiano del 26 febbraio 2026 a cura di Salvatore Frequente, che titola così: colpo di mano notturno, la destra trova l'accordo sulla legge elettorale proporzionale con premio e ballottaggio, e c'è chi già evoca il ritorno del Porcellum. L'accordo è arrivato in piena notte. Gli esponenti della maggioranza hanno raggiunto l'intesa sulla nuova legge elettorale, proporzionale con premio di maggioranza, eliminati i collegi uninominali, previsto il ballottaggio e soglia di sbarramento al 3%. Niente ritorno alle preferenze e rimane invariato anche il numero dei collegi, già ribattezzata Stabilicum, mentre dalle opposizioni c'è chi parla di nuovo Porcellum. Basterà a una coalizione superare il 40% dei voti per ottenere quasi il 60% della rappresentatività in Parlamento. Una legge finalizzata a stabilità e pluralismo, rivendica la maggioranza, mentre la segretaria del Partito Democratico Elie Schlein la definisce inaccettabile. E l'articolo poi continua e parla appunto di questo premio di maggioranza. Nello specifico, la coalizione che supererà anche di poco il 40% delle preferenze otterrà un premio di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato, che verrà assegnato tramite listini bloccati che saranno circoscrizionali alla Camera e regionali al Senato. E il premio non potrà superare il 15% dei seggi e nel caso in cui nessuno raggiunga la soglia del 40% si attiverà una distribuzione proporzionale, mentre se le due coalizioni arrivate prima e seconda sono entrambe tra il 35 e il 40%, la proposta di legge prevede un ballottaggio diretto. È interessante il fatto che non ci siano le preferenze, cosa tanto diciamo difesa e anche voluta dalla stessa Giorgia Meloni, che però abbiamo visto anche con il caso precedente diciamo avere un po' di ripensamenti, ma anche sui collegi plurinominali che sono rimasti invariati e proporzionali, quindi niente di troppo nuovo. Le critiche delle opposizioni invece sembrano essere piuttosto rigide, giusto quella di Giuseppe Conte sembra essere un po' fuori tema, perché parla di il governo che trova l'intesa per la riforma elettorale e per la riforma della giustizia per salvare i politici dalle inchieste, ma nulla per quanto riguarda 60.000 rider sfruttati sotto la soglia della povertà, nulla per tutti i nostri giovani sottopagati, dice no al salario minimo. E il leader del Movimento 5 Stelle sembra essere un po' voler menare un po' il camperlaia o direttamente fare un po' di qualunquismo senza riuscire a entrare forse nel punto, mentre forse un pelino più puntuale è la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. Questa accelerazione è il frutto della preoccupazione per l'esito referendario. E il testo sembra essere molto distorsivo della rappresentanza e ha degli elementi che sarebbero per noi inaccettabili. Rischiano di consegnare a chi può vincere le elezioni anche la possibilità di eleggere da solo il Presidente della Repubblica. Quindi diciamo una visione leggermente più lucida o quantomeno meno confusa. Per Angelo Bonelli invece lo sprint della maggioranza sulla legge elettorale si lega alle difficoltà del referendum. È il segnale chiaro della difficoltà della maggioranza in questa fase, che a 3 settimane circa dal voto referendario presenta la legge elettorale. Qual era il problema? Avevano paura che di fronte a una sconfitta non riuscissero a trovare un'intesa, un segnale di una grande debolezza e di profonda preoccupazione. Il sistema politico italiano cade di nuovo in questa maledizione antidemocratica dettata dal vizio dei principali partiti di volersi cucire addosso la legge elettorale come fosse un vestito su misura. Quindi siamo partiti da Giuseppe Conte che, diciamo, colpisce il governo un po' su tutti i fronti, un pellino più puntuale la segretaria del Partito Democratico Schlein, che parla appunto di risultati dell'eventuale nuova legge, mentre Bonelli parla soltanto della situazione attuale, quindi il rischio di fallimento per quanto riguarda il governo sulla tematica referendaria, sul referendum della magistratura, non chiamatelo referendum della giustizia perché non lo è, del 22-23 marzo. E poi attacco generale al sistema politico e di governo tradizionale, non necessariamente solo questo. Sul tema ovviamente non solo il Fatto Quotidiano, anche il Sole 24 Ore, diciamo, fa una riesamina un po' tutta la situazione, spiega nel suo articolo chiamato Legge elettorale come cambia e perché Meloni ne vuole una nuova di Emilia Patta del 27 febbraio, cioè per voi ieri, per me oggi, e diciamo rivede un attimino tutta la situazione e racconta perché Meloni ha voluto la riforma elettorale, o comunque perché l'ha voluta adesso. Nello specifico l'articolo cita: nel 2022 il centrodestra è riuscito a conquistare oltre l'80% dei collegi uninominali previsti dal Rosatellum, perché il centrosinistra si è presentato unito, mentre il centrodestra si è presentato unito, aggiungo io. Mentre adesso, ora che PD e Movimento 5 Stelle stanno provando a costruire una coalizione insieme ad AVS e a parte dei centristi, la prospettiva è cambiata. Tutti gli istituti di sondaggi dicono che nel 2027 con il Rosatellum ci sarebbe un sostanziale pareggio. La cosa interessante è che l'articolo del Sole 24 Ore dice, nell'ultima parte, che anche con il nuovo sistema la competizione resta aperta. Nello specifico, i conti sono presto fatti. Secondo l'ultima media dei sondaggi fatta da Utrend, il centrodestra si attesta attorno al 46,5% e il campo largo nella formazione attuale al 43,3%, cifra che salirebbe al 47,7% se si aggiunge il 3,4% del terzo polista Carlo Calenda con la sua Azione. Ma c'è un ma, perché è vero che la situazione percentuale è attualmente molto in bilico nonostante il 30% di Fratelli d'Italia, ma lo stesso U-Trend, per conto di Sky TG24 che ha richiesto appunto l'elaborazione, ha portato 4 risultati secondo le sue attuali supermedie e consegna una vittoria al centrodestra netta sulla nuova legge elettorale, sia per quanto riguarda la Camera sia per quanto riguarda il Senato. Nello specifico faccio riferimento appunto all'immagine che si trova sul sito di Sky TG24, ma anche in generale su una ricerca internet generica. Il campo largo prenderebbe 192 seggi alla Camera, mentre il centrodestra 186, con diciamo le percentuali attuali con il sistema elettorale, la legge elettorale Rosatellum di oggi, mentre con la nuova legge il campo largo prenderebbe 147 seggi contro i 228 del centrodestra. Questo perché quel punto percentuale in più gli garantirebbe i 70 seggi del premio. Ricordiamo che il premio sono appunto 70 seggi alla Camera e 35 al Senato. Ma non è finita qui per quanto riguarda le nuove leggi discusse o meno, vediamo, alla Camera e al Parlamento in generale per questa settimana. Infatti, come riportato da Federico Gonzato e Micol Maccario su Pagella Politica il 25 febbraio 2026, dietro la bocciatura del congedo parentale c'è un ritardo del governo. Congedo parentale, diciamo, proposta di legge delle opposizioni che è stata presentata 5 giorni fa e che è stata affossata proprio l'altro giorno alla Camera. Martedì 24 febbraio alla Camera i partiti di centrodestra che sostengono il governo hanno bocciato una proposta di legge sul congedo parentale paritario che intendeva equiparare i mesi di sospensione dal lavoro previsti per le madri e per i padri. La proposta era fatta a prima firma dalla segretaria del PD Elly Schlein ed era stata sottoscritta da tutti i rappresentanti dei partiti di opposizione. E la stessa Schlein ha detto in aula: per l'ennesima volta ha affossato una proposta di tutte le opposizioni unite senza neanche farci discutere di questa proposta nel merito. I partiti di centrodestra hanno giustificato la decisione affermando che la proposta delle opposizioni non aveva le necessarie coperture finanziarie per essere attuata. Dietro alla bocciatura c'è però anche un'altra questione: la relazione tecnica. È stata trasmessa dal governo con diversi giorni di ritardo, riducendo i tempi a disposizione per apportare eventuali modifiche ed individuare coperture alternative. La proposta di legge proponeva di introdurre un congedo parentale paritario tra madre e padre, aumentando la durata del congedo di paternità dagli attuali 10 giorni a 4 mesi, estendibili fino a 5. L'obiettivo della proposta delle opposizioni era quindi di superare la differenza di disciplina tra congedi di paternità e di maternità obbligatori grazie all'introduzione di un congedo paritario. Per coprire le spese la proposta prevedeva uno stanziamento di 3 miliardi di euro all'anno a partire dal 2025 grazie ai risparmi di spesa e alle maggiori entrate derivanti dalla rimozione e dall'eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi, SAD, quelli per il diesel e per il gasolio che continuiamo a pagare anno dopo anno. I partiti di centrodestra hanno motivato la scelta di bocciare la proposta in base ai rilievi e alla relazione tecnica stilata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della verifica fatta sulla relazione della Ragioneria Generale dello Stato, il Dipartimento del Ministero dell'Economia e Finanze che si occupa del controllo della spesa pubblica. Secondo la relazione tecnica, infatti, i fondi individuati dalla proposta delle opposizioni sui congedi non sono sufficienti a coprire le spese che deriverebbero dalla futura legge. Secondo la Ragioneria di Stato, nello specifico, la proposta dell'opposizione avrebbe comportato costi per 3,7 miliardi di euro nel 2026, in crescita per gli anni successivi, fino a 4,6 miliardi di euro del 2035. Annui, sempre annui. Cifre superiori a quelle effettivamente proposte dal progetto di legge che prevedeva uno stanziamento di 3 miliardi all'anno e dunque non sostenibili dal punto di vista economico. Ma c'è un ma, ci raccontano appunto i ragazzi di pagella politica. Le opposizioni hanno criticato il centrodestra per non aver dato loro abbastanza tempo per correggere il testo, lamentando un ritardo da parte del governo nell'invio della stessa relazione tecnica, che sarebbe servita proprio per apportare correzioni al testo dal punto di vista finanziario. Il documento non è arrivato entro il termine richiesto, così è stato direttamente rinviato in aula. Il dibattimento alla Camera è iniziato il 20 febbraio, il 24 febbraio però è arrivata la risposta della relazione tecnica, e dove appunto si sottolineavano le criticità per le coperture finanziarie della proposta delle opposizioni. Non si può che concludere con una notizia di cultura per questa settimana, visto che la rassegna stampa settimanale di Radio Città Aperta accade proprio durante il Festival della Canzone Italiana di Sanremo, festival che tramite il suo presentatore Carlo Conti, alla seconda edizione consecutiva, decise di festeggiare gli 80 anni della Repubblica con la presenza e l'invito di la cosiddetta 105enne Gianna Pratesi, di fatto una signora che ha rappresentato l'Italia in alcune situazioni e che appunto ha votato per la prima volta il referendum del 2 giugno del 1946. Carlo Conti pone la domanda di rito, e cioè se avesse votato per la Repubblica o per la monarchia. La signora risponde inizialmente: eravamo sicuri noi in casa mia, tutti di sinistra, e aggiunge con un gesto che dai media è stato rappresentato con un ciao ciao, per me che lo vedevo dal vivo è stato più un fuori dalle scatole, diciamo. E aggiunge anche le parole dei fascisti e continua con questo gesto. Carlo Conti, diciamo che riesce a riprendere la situazione e quindi richiede di nuovo la domanda. La signora ha un momento di defaillance e riprende il discorso sulle gare di nuoto, e alla seconda volta terza volta che Carlo Conti gli chiede Repubblica o Monarchia, lei urla Repubblica con scroscianti applausi da parte della sala di Sanremo del Teatro Ariston. Ma la cosa divertente è che tutti quanti ci aspettavamo non propriamente il monarchico di turno o la monarchica di turno, ma quantomeno una figura verosimilmente controllata, diciamo più o meno allineata, quindi una persona che dicesse Repubblica in modo altisonante, magari sincero, magari neutro. E invece la signora ha dimostrato, diciamo, tutta la non l'odio, però comunque il distacco anche emotivo per una persona che all'epoca era molto giovane, che appunto compie 106 anni quest'anno, verso quel tipo di politica, quel tipo di modo di vivere. E infatti proprio su quello lei rifletterà sul palco insieme al conduttore. Sperando di avervi lasciato con un piccolo sorriso e con un momento per riflettere, non vi invitiamo ovviamente a fare nessuna scelta di canale né di trasmissione, ma vi rimandiamo alla prossima settimana con un prossimo appuntamento della redazione di Radio Città Aperta per il nuovo episodio di Press Corner, sempre di sabato mattina alle 9 in diretta e poi quando volete in podcast. Grazie per averci seguito, io sono Eugenio Fofi, alla prossima.